Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Tornammo in sala da pranzo. Presi la bottiglia del brandy e versai da bere a Brett e a me. Poi suonò il campanello. Andai alla porta e vi trovai il conte. Dietro di lui c'era l'autista con un cesto pieno di champagne. «Dove potrei metterlo, signore?» domandò il conte. «In cucina!» disse Brett. «Mettilo là, Henry!» indicò il conte. «E adesso scendi a prendere il ghiaccio!» Rimase a sorvegliare il cesto dentro la cucina. «Penso che lo giudicherete un vino eccellente!» disse. «So che adesso negli Stati Uniti non abbiamo molte occasioni di giudicare un buon vino, ma questo l'ho avuto da un mio amico che è nel ramo.» «Oh, lei ha sempre qualcuno nel ramo!» disse Brett. «Si occupa lui dei vigneti. Ne ha migliaia di acri.» «Come si chiama?» domandò Brett. «Veuve Clicquot?» «No», disse il conte. «Mums, è un barone.» «Non è magnifico?» disse Brett. «Abbiamo tutti un titolo. Come mai tu non hai un titolo, Jake?»
«Le assicuro, signore», il conte mi posò una mano sul braccio, «che non dà nessun vantaggio. Il più delle volte costa denaro.»
«Ah, non lo so. In certe occasioni è molto utile», disse Brett.
«Io non mi sono mai accorto che mi desse vantaggi.»
«Non se ne sarà servito nel modo giusto. Col mio ho ottenuto una quantità spaventosa di credito.»
«Si sieda, conte», dissi, «e dia a me quel bastone.» Il conte stava guardando Brett attraverso la tavola, sotto la lampada a gas. Lei fumava una sigaretta, scuotendo la cenere sul tappeto. Vide che me ne ero accorto. «Ehi, Jake! Non voglio rovinare i tuoi tappeti, non potresti dare un portacenere a una povera ragazza?» Trovai dei portacenere e li sparpagliai qua e là. Tornò l'autista con un secchiello di ghiaccio secco.
«Mettici dentro due bottiglie, Henry», ordinò il conte.
«Nient'altro, signore?»
«No, aspettami giù in macchina.»
Si rivolse a Brett e a me.
«La facciamo? Una corsa al bois per la cena?»
«Se le fa piacere», disse Brett. «Io non potrei mandare giù neanche un boccone.»
«A me fa sempre piacere un buon pasto», disse il conte.
«Devo portar dentro il vino, signore?» domandò l'autista.
«Sì, portalo dentro, Henry», disse il conte. Trasse di tasca un pesante portasigari di cinghiale e me lo offrì.
«Le va di provare un autentico sigaro americano?»
«Grazie», dissi, «ma prima finisco la sigaretta.»
Tagliò la punta del suo sigaro con un temperino d'oro che portava a un capo della catena dell'orologio.
«A me piace che un sigaro tiri come si deve», disse il conte. «E metà dei sigari che si fumano non tirano.»
Accese il sigaro e ne trasse una boccata, guardando Brett attraverso la tavola.
«Ma quando sarà divorziata Lady Ashley, non avrà più un titolo.»
«No, peccato.»
«No», disse il conte, «lei non ha bisogno di un titolo. Lei ha troppa classe.»
«Grazie, molto gentile da parte sua. Non la sto prendendo in giro.»
Il conte soffiò una nuvoletta di fumo. «Lei ha più classe di tutte le persone che ho conosciuto.»
«Ce l'ha davvero.»
«È così.»
«Carino da parte sua», disse Brett. «La mamma ne sarebbe molto contenta. Potrebbe metterlo per iscritto, così glielo spedisco per lettera.»
«Lo direi anche a sua madre», disse il conte. «Non la sto prendendo in giro.»
«Non prendo mai in giro nessuno.»
«Prendi in giro qualcuno e ti farai un nemico, è una cosa che dico sempre.»
«Ha ragione», disse Brett.
«Ha assolutamente ragione.
Io prendo sempre in giro tutti e non ho un amico al mondo, tranne Jake.»
«Lui non lo prende in giro.»
«Già.»
«Lo sta facendo adesso?» domandò il conte. «Lo sta prendendo in giro?»
Brett mi guardò e corrugò gli angoli degli occhi.
«No», disse.
«Non lo prenderei mai in giro.»
«Visto?» disse il conte. «Lui non lo prende in giro.»
«Che conversazione noiosa!» disse Brett. «Che ne direste di bere un po' di quello champagne?»
Il conte si chinò a far girare le bottiglie nel secchiello luccicante. «Non è ancora freddo.»
«Ma lei non fa che bere, mia cara. Perché non si limita a parlare?»
«Ho già parlato fin troppo. Ho parlato con Jake, sino a restar senza fiato.»
«Mi piacerebbe sentirla parlare veramente, mia cara. Quando parla con me non finisce mai una frase.
Lascio che sia lei a finire. Lascio che tutti le finiscano come vogliono. È un sistema molto interessante. Il conte si chinò a far girare le bottiglie. Tuttavia, un giorno, mi piacerebbe sentirla parlare.
Non è matto? Domandò Brett.
Ora, il conte tirò su una bottiglia, penso che sia fresco. Andai a prendere un tovagliolo e lui asciugò la bottiglia e la sollevò. A me piace bere lo champagne dai Magnum, il vino è migliore, ma ci sarebbe voluto troppo per raffreddarlo. Tenne sollevata la bottiglia guardandola. Io tirai fuori i bicchieri.
Ehi, potrebbe anche aprirla, suggerì Brett.
Sì, mia cara, ora la apro. Era uno champagne straordinario.
Questo sì che è vino. Brett alzò il bicchiere. Dovremmo brindare a qualcosa, alla famiglia reale.
È un vino troppo buono per fare un brindisi. Non bisogna mescolare i sentimenti a un vino come questo. Se ne perderebbe il sapore. Il bicchiere di Brett era vuoto.
Lei dovrebbe scrivere un libro sui vini, conte, dissi.
Signor Barnes, replicò il conte. La sola cosa che voglio dai vini è godermeli.
Godiamoci ancora un po' questo. Brett spinse avanti il proprio bicchiere.
Il conte versò con molta attenzione. Ecco, mia cara, ora se lo goda lentamente e poi potrà anche ubriacarsi.
Ubriacarmi? Ubriacarmi?
Mia cara, lei è incantevole quando è ubriaca.
Sentilo!
Signor Barnes, il conte riempì il mio bicchiere fino all'orlo. È la sola donna che io abbia mai conosciuto che sia incantevole quando è ubriaca come quando è sobria.
Lei non ha viaggiato molto, vero?
Sì, mia cara, ho viaggiato moltissimo. Ho viaggiato enormemente.
Beva il suo vino, disse Brett. Tutti abbiamo viaggiato.
È probabile che il nostro Jake abbia visto quanto lei. Mia cara, sono sicuro che il signor Barnes ha visto tante cose. Non creda che io non lo pensi, signore. Ma ho visto tante cose anch'io.
Ma certo, mio caro, disse Brett, stavo solo scherzando. Io
ho partecipato a 7 guerre e a 4 rivoluzioni, disse il conte.
Come soldato?
Domandò Brett. A volte, mia cara. E ho avuto ferite di frecce. Ha mai visto ferite di frecce?
Vediamole.
Il conte si alzò, si sbottonò il panciotto e si slacciò la camicia. Si tirò su la maglia sino al petto e rimase lì, con il suo nero torace e i grossi muscoli dello stomaco gonfi sotto la luce.
Le vede?
Sotto la linea dove terminavano le costole c'erano 2 segni bianchi in rilievo. Guardi sulla schiena dove sono uscite. Sopra le reni c'erano 2 cicatrici simili, spesse come un dito.
Ehi, sono straordinarie!
Da una parte all'altra.
Il conte si stava mettendo dentro la camicia.
Dove se le prese?
In Abissinia, quando avevo 21 anni.
Cosa faceva lì? Domandò Brett. Era nell'esercito.
Ero in viaggio d'affari, mia cara.
Te lo dicevo che era uno dei nostri, no?
Brett si voltò verso di me.
Le voglio bene, conte. Lei è un tesoro.
Lei mi rende molto felice, mia cara. Ma non è vero.
Non sia sciocco.
Capisce, signor Barnes? È perché ho vissuto moltissimo che ora posso godere tutto così bene. Non pensa così anche lei?
Sì, senza dubbio.
Lo so, disse il conte. E questo è il segreto. Bisogna imparare a conoscere i valori.
Non capita mai niente ai suoi valori?
Domandò Brett.
No, non più.
Non si innamora mai?
Sempre, disse il conte.
Sono sempre innamorato.
E questo che effetto ha sui suoi valori?
Ha anche questo un suo posto tra i miei valori.
Lei non ha nessun valore. Lei è soltanto morto.
No, mia cara, ha torto. Non sono per niente morto.
Bevemmo 3 bottiglie di champagne e il conte lasciò il cesto nella mia cucina.
Thank you.
Cenammo in un ristorante del Bois. Fu una buona cena. Il cibo occupava un posto eminente tra i valori del conte. E così il vino. Il conte era in ottima forma durante il pasto, e così Brett. Fu una buona serata.
«Dove vi piacerebbe andare?» domandò il conte dopo cena.
Eravamo rimasti noi soli nel ristorante, i due camerieri se ne stavano appoggiati alla porta, volevano andare a casa. «Potremmo andare sulla collina», disse Brett. «È stata una bella serata, no?»
Il conte sorrideva soddisfatto. Era davvero contento. «Siete molto simpatici», disse. Stava di nuovo fumando un sigaro.
«Perché non vi sposate voi due?»
«Vogliamo avere ognuno una propria vita», dissi.
«E dobbiamo pensare alle nostre carriere», disse Brett. «Su, usciamo da qui!»
«Prendiamo ancora un brandy», disse il conte.
«Sulla collina!»
«No, prendiamolo qui, dove c'è silenzio!»
«Lei, il suo silenzio!» disse Brett. «Cos'è questa mania degli uomini per il silenzio?»
«Ci piace», disse il conte. «Come a lei piace il chiasso, mia cara!»
«E va bene», disse Brett.
«Ordiniamone uno!»
«Sommelier?»
chiamò il conte.
«Sì, signore.
Di che anno è il brandy più vecchio che avete?»
«Del 1811, signore.»
«Ce ne porti una bottiglia.»
«Ehi, non sia così esibizionista. Richiamalo, Jake.»
«Senta, mia cara, spendo meglio il mio denaro nel brandy che in qualsiasi altro oggetto d'antiquariato.»
«Ne ha molti di pezzi d'antiquariato?»
«Ne ho una casa piena.»
Poi finalmente salimmo a Montmartre. Da Zélie c'erano folla, fumo e baccano. La musica ti assaliva appena entravi. Brett e io ballammo. La calca era tale che potevamo appena muoverci. Il batterista negro fece un cenno di saluto a Brett. Restammo bloccati nell'ingorgo a ballare in un punto davanti a lui.
«Come va?»
«Magnificamente!»
«Bene!»
Era tutto denti e labbra. «È un mio grande amico», disse Brett. «Uno splendido batterista!» Cessò la musica e ci avviammo verso il tavolo dove era seduto il conte. Poi la musica ricominciò e di nuovo ballammo. Lui sedeva al tavolo, fumando un sigaro. La musica cessò di nuovo.
«Torniamo di là.»
Brett si diresse verso il tavolo, ma riprese la musica e ballammo pigiati tra la folla.
«Sei un pessimo ballerino, Jake.»
«È Michael, il miglior ballerino che conosco.»
«È favoloso.»
«Ha i suoi meriti.»
«Mi piace», dissi. «Gli sono molto affezionato.»
«Lo sposerò», disse Brett. «Strano? Non penso a lui da una settimana.»
«Non gli scrivi?»
«No, non scrivo mai lettere.»
«Scommetto che lui invece ti scrive.»
«Naturale. Lettere bellissime.»
«Quando vi sposerete?»
«Come faccio a saperlo?» «Appena ho ottenuto il divorzio.» «Michael sta cercando di convincere sua madre a finanziarlo.»
«Potrei aiutarti.»
«Non dire assurdità. La famiglia di Michael ha un mucchio di quattrini.»
The only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness. And I guess all those things you've always pined for, gee, I'd like to see you looking swell. Baby, diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, oh baby.
baby, holy wap. She can go lounge a hall and do your boom
La musica cessò. Tornammo al tavolo. Il conte si alzò. Molto bravi. A vedervi eravate molto, molto bravi. Lei non balla, conte? Domandai. No, sono troppo vecchio. Oh, andiamo, disse Brett. Lo farei, mia cara, se mi divertisse. Mi diverte invece guardare voi che ballate. Magnifico, disse Brett. Ballerò ancora per lei, un giorno o l'altro, promesso. E il suo amichetto, Zizi?
Lasci che le dica una cosa. Io mantengo quel ragazzo, ma non lo voglio attorno.
È piuttosto intrattabile.
Lei sa che io sono convinto che il ragazzo abbia un avvenire, ma personalmente non lo voglio attorno.
La pensa più o meno così anche Jake.
Mi fa venire la pelle d'oca. Beh, il conte alzò le spalle. Sul suo avvenire non si può mai dire, ma suo padre era un grande amico del mio.
Vieni. «Balliamo!» disse Brett.
Ballammo. La pista era gremita e soffocante.
«Oh, tesoro!» disse Brett. «Sono così triste!»
Ebbi la sensazione di rivivere qualcosa che era già accaduto.
Un minuto fa eri felice.
Il batterista gridò «You can to time!» È finito tutto.
Che ti è successo?
«Non so. Solo che mi sento a terra.»
Il batterista cantò. Poi si concentrò sulle bacchette.
Vuoi andare via? Avevo, come in un incubo, la sensazione che tutto questo fosse qualcosa di ripetuto, qualcosa da cui ero già passato e da cui mi toccava passare di nuovo. Il batterista cantò sommessamente.
Andiamo, disse Brett, se non ti dispiace.
Il batterista gridò e sorrise a Brett.
Va bene, dissi.
Uscimmo dalla folla. Brett andò al guardaroba.
«Brett vuole andare via», disse al conte. Lui annuì.
«Davvero?
Bene. Prendete pure l'auto. Io resterò qui ancora un po', signor Barnes».
Ci stringemmo la mano.
«È stata una serata meravigliosa», dissi. «Vorrei che mi permettesse di provvedere io a questo». Tirai fuori di tasca una banconota.
«Non sia ridicolo, signor Barnes», disse il conte.
Arrivò Brett con il suo mantello, baciò il conte e gli mise le mani sulle spalle per impedirgli d'alzarsi. Arrivati alla porta mi voltai e al suo tavolo c'erano tre ragazze. Salimmo sulla sua grossa macchina. Brett diede all'autista l'indirizzo del proprio albergo.
«No, non salire», disse quando arrivammo. Aveva suonato ed era scattato il chiavistello della porta.
«Davvero?»
«No, ti prego».
«Buonanotte, Brett», dissi.
«Mi dispiace che tu sia così depressa».
«Buonanotte, Jake».
«Buonanotte, tesoro».
«Non ti vedrò più».
Ci baciammo, in piedi, davanti alla porta. Mi respinse. Ci baciammo ancora.
«Oh, non farlo», disse Brett. si voltò in fretta ed entrò in albergo. L'autista mi accompagnò sino al mio appartamento, gli diedi 20 franchi e lui si portò una mano al berretto e disse «Buonanotte, signore», e si allontanò. Suonai il campanello. Si aprì la porta e io salii di sopra e andai a letto.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.